sì, certo. Sì. Certo, certo. Vabbè, dai, mi fai sapere dopo allora. Ciao, ciao.
Oh, scusate. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, scuse non accettate.
Però meglio così che quando si mette a infiorettare lei. Sì, e così, però, almeno ha detto quello che deve dire. Poi vabbè, faceva le sue telefonate, sì, ma chi se ne frega.
Ogni settimana, cioè, avere una sigla come si deve, così, no, non ci riusciamo mai. Beh, intanto buongiorno.
Buongiorno, questa è Babilonia.
Sì,
quindi
voi siete benvenuti, naturalmente.
Ben trovato Sergio.
Che facciamo qui?
Rispondi, graditissima la tua presenza, Valerio.
Assolutamente, confermo.
Ok, ma non vuol dire il mio nome. Però detto questo,
sì,
beh, no, dobbiamo dire come sempre, perché le magnifiche promiscuità sonore cosa sono? In realtà un viaggio nella musica ad ogni dove,
sì,
e
ogni
anche
tempo,
ad ogni tempo
ed ogni luogo, come
infatti,
diciamo.
Infatti. E non siamo soli.
Non siamo soli, beh, e anche oggi andiamo ad introdurre in musica il nostro ospite. E addirittura qui siamo andati nel...
Sì, ma stai tranquillo, verrebbe da dirgli a questi.
Vabbè, è il rock argentino.
No,
poi è un brano che ci hanno mandato appunto per introdurre Luca Tilli, che è il nostro ospite di oggi.
Eri mai stato introdotto così?
No, assolutamente. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, Luca Tilli.
Ma diciamo subito che il genere musicale
non è quello.
È fuorviante.
Sì, è fuorviante. Infatti si è preso un colpo, Luca, perché ha detto, ma questi non hanno capito con chi hanno a che fare.
Anzi, io vorrei dire una cosa, se mi permetti.
Sì,
Valerio,
dilla.
Dedichiamo la puntata di oggi a Tristan Hunsinger.
Assolutamente.
Tristan Hunsinger,
grandissimo.
Ah, sì, beh, che tu pronunci in modo diverso da me, ma insomma.
Beh, io lo pronuncio come Luca.
Va bene, ma è comunque...
Però, ma mi fate un dispetto entrambi.
No, io ho sempre pronunciato come Luca, però.
Allora, mi allineo, Tristan Hunsinger.
Hunsinger, perché in effetti tu ci hai collaborato in qualche modo, sei stato hai avuto modo di avere a che fare con questo folle inventivo e creativo.
Beh, averci a che fare è una parola grossa. Ho incrociato delle sue giornate, sono andato a trovarlo nella sua casa quando viveva qua in Italia, per dire, nel Modenese, a Montombrano. E poi ho suonato con lui varie volte, lì seduto, quindi sì, collaborato, però sai, in una vita così grande sono giorni velocissimi.
Comunque, quindi... Cosa ti piaceva di Tristan?
La musica.
Che già basta e avanti.
Beh, lui... Quindi abbiamo capito che anche a lui piace molestare il violoncello.
Beh...
un pochetto.
E beh, bisogna suonarlo, perché è uno strumento talmente a 360 gradi. Beh, non bisogna farsi scappare l'opportunità.
Io l'ho sentito nel 1999, se non erro, nel quintetto di Cecil Taylor. E l'ho anche visto consumare letteralmente l'archetto. Cioè, c'erano crini che volavano ovunque.
Beh, sì, perché
alla fine è rimasto senza archetto, non sapeva più che fare.
E andava avanti lo stesso.
Andava avanti lo stesso, incredibile. Sì.
Beh, ci credo.
Beh, del resto, per quanto riguarda Luca Tilli, invece parlano un po', appunto, altri nomi con cui hai avuto a che fare, fanno capire proprio la tua rosa, diciamo, la tua crew ispirativa o anche di collaborazioni. Massimo Pupillo degli Zoo, Mike Cooper, Sebi Tramontana, Paul Litton, Phil Minton, insomma, tutta
Schiaffini,
che sentiremo, credo, anche.
Certo,
ci hai portato un regalo che lo comprende.
Come no?
Quindi l'improvvisazione radicale ti mettiamo lì, oppure tu come la definiresti la tua musica?
musica creativa, più che altro per saltare a pie pari tutta una serie di filtri e di, chiamiamoli steccati, ma nemmeno, però di acque profonde dove è meglio non caderci, perché sennò ci limitiamo a restaurare quello che hanno già fatto anche meglio di noi tanti altri.
C'è un album che Sergio mi ha già sequestrato,
sì,
e che però
eccolo
vorrei
qua,
vedere almeno
Empty
un
Smile.
Esatto, e che esce per questa meritoria etichetta discografica che si occupa proprio di questa musica qua, sostanzialmente.
Sì,
no?
Cioè dal jazz a tutto il mondo intorno, e musicisti italiani, cioè una compagnia, chiamiamola così, una company di personaggi che stanno tra Lombardia, Sicilia, Germania, e piano piano si sta allargando come un mare, spero tanto.
Nell'insegna citano Max Roach.
Quel manifesto lì, almeno.
We Insist.
Sì, quel mitico.
Che io avrei detto We Insist, ma ormai.
No, questa volta hai vinto tu, va, diciamo.
Sì, 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 sì. Vabbè, vabbè.
Quest'album come è venuto fuori?
È venuto fuori da una idea di un'altra persona, cioè altre due persone, Nino Locatelli, che mi ha anche gentilmente scritto le note di copertina, e Gabriele Mitelli, che mi ha chiesto di fare un solo per la We Insist l'anno scorso a dicembre a Area Sismica, un posto che sta a Meldola.
Forlimpopoli, Meldola, sì.
Sì. Sono andato lì, ho registrato, è andata molto bene, ma abbiamo dovuto riregistrare dopo 6 mesi, e da questo è venuto questo disco.
L'angolo del ribaltabile.
Ecco, ora mi viene da sorridere, perché la musica di Luca Tilli in quest'ambito forse potrebbe creare dei problemi, ecco.
Ma
diciamo
secondo
così.
Me invece no, gli piacerà di... questo spazio che ci siamo che
sì,
ci
no,
siamo
no, questo sì, no, ma intendevo ecco, il suo disco magari non lo inseriremo mai in questa playlist.
Non lo so, ma intanto spieghiamogli cosa, sì. Di che si tratta, no? Si tratta in realtà di uno spazio in cui noi, in ricordo di, diciamo, un'attitudine che molti giovani mettevano in atto, cioè di andare in camporella a far l'amore,
sì, è dentro le macchine. È questo.
A questo punto
sì,
è diventato attonito.
È sbigottito, giustamente. Ma...
ci siamo posti il problema, di là che adesso si fa meno questa cosa, però quando si faceva c'era questa cosa anche della colonna sonora, che era totalmente casuale, perché uno c'aveva magari la radio accesa, gli arrivava Toto Cotugno, sì, quel che era, ma
cosa,
preso
sì.
Dal fuoco. Allora abbiamo deciso che la colonna sonora di un momento così importante deve essere adatta, e quindi stiamo selezionando una serie di ballate, adagi, ballads, jazz e quant'altro, tutto quanto, diciamo, è atmosfera e con un'attitudine sentimentale, diciamo così. Ne abbiamo oramai raccolti tanti, chi vuole avere anche un'esperienza prolungata nel tempo, sì, può andare a trovare la nostra playlist, diciamo,
sì,
così,
oppure di mettere tutti... in loop, insomma. Ci
l'angolo
sono
del ribaltabile è questo, e il risultato di questa rubrica, tra l'altro, sono tanti Valeri e tanti Sergi, sì, che sono nati, perché poi sì, c'è una sorta di gratitudine per questi che,
certo,
amoreggiano grazie a noi. Nasce il figlio, come lo chiamo? Sergio,
esatto,
no?
Esatto, o Valerio o Valeria,
esatto.
Sergiameno, diciamo.
Ora, quello che dicevi invece giustamente tu, che forse il pezzo in questione non è proprio dell'ambito di Luca Tilli, ma non ci sarà molto dell'ambito di Luca Tilli, da noi c'è di tutto come sempre arriva. In questo caso un duo norvegese che si chiamano Kings of Convenience, molto bravi, anche se non rivoluzionari, perché in realtà ricordano tantissimo Simon Garfunkel come atmosfere. Infatti erano rappresentanti del cosiddetto New Acoustic Movement, cioè riscoprivano appunto questi contesti acustici. Quel che mi piace di loro è che sono comunque dei grandissimi forgiatori di melodie, e con un questo afflato sentimentale piuttosto esplicito che si adatta al ribaltabile.
Fever. You got fever. you had too much fun with someone who now is gone and can't take care of you. Fever, you got fever, driving around on your scooter in Christmas time with funky clothes that don't take care of you. Now you feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm. Fever, you got fever. Been retired for taking care of that same one who now is gone and can't take care of you. Fever, I got fever too, of a different kind. It makes me want, it makes me crave to be with you most every second of the day. And I feel warm and cold and warm and cold, warm. Warm and cold and warm and cold, warm.
Dunque, ha telefonato il corpo dei vigili e di coloro che regolano il traffico ad Acqua Rossa.
Addirittura.
Si è creato un imbuto, un intasamento di gente che stava cercando di approfittare del ribaltabile. Sono praticamente 500 macchine
non
in fila. Non so, ma ora, noi cosa possiamo fare?
Ho paura che la cantonale verrà a prenderci.
Riproponiamo in loop questi brani, oppure vabbè, fate voi insomma,
sì,
la cosa adesso.
Noi abbiamo un programma da portare avanti.
Da portare avanti fin da subito. Non è Luca Venitucci, caro,
no,
Luca Tilli.
Nemmeno Antonello Salis.
Nemmeno Antonello Salis, no. Beh, sì, era già.
È una fisarmonica che rotola, no? Rotola. È un brano di John Zorn.
È un
realtà.
Brano di John Zorn, sì, però, sì, insomma, sì. Comunque. Ma è soprattutto la nostra sigla del salto nel buio, ovvero il momento in cui ti proponiamo quella che, diciamo, formalmente può sembrare un blindfold test.
Ma non lo è.
Non lo è. È che tu ci hai portato tre regali sonori, noi ti restituiamo questo ascolto e l'unica cosa che facciamo è però che non lo introduciamo, vogliamo che arrivi proprio l'ascolto puro, senza dirti nulla.
Benissimo.
Thank you.
Luca, allora che ci dici?
Ma io ho pensato all'American Music and non so, questo violoncello che cos'era? Hank Roberts, chi è?
Bravissimo, Hank Roberts.
American Music. E che come la vuoi chiamare?
Beh, era
è musica americana.
Un tema molto noto a chi ama il jazz, naturalmente Donna Lee di Charlie Parker. Quindi la tradizione che si trasfigura in modo geniale, anche grazie a Django Bates, che qui era alle tastiere.
Chi era Django
il mare
Bates.
Dove si è bagnato, ma
dici,
il violoncello. Sì, io con questi suoni è bello bagnarsi quando è così.
Beh, stavolta ci siamo avvicinati ai tuoi lidi sonori, infatti ora tocca a te. Cosa ci hai portato come primo regalo, primo ascolto?
Partiamo da questo solo della We Insist.
Il primo brano?
Sì,
no?
Il primo brano, okay. Semplicemente La sedia giusta.
Ah, la sedia giusta per suonare, questo intendi?
Ognuno a qualsivoglia uso.
The Right Chair, Luca Tilli al violoncello.
Allora non sei tutto chiacchiere distintivo, in realtà ci ha dimostrato che se ce ne fosse bisogno, perché io stavo anche guardando di nuovo, ci sono delle tue collaborazioni che mettono curiosità in realtà, ad esempio Katia Labeck.
Sì.
Come è venuta fuori, come è stata soprattutto questa...
È successo per un interessante e curioso caso che il famosissimo compositore violoncellista siciliano Giovanni Sollima, non disponibile, faceva parte di quel gruppo e ha avuto un problema, non ricordo dove, ma al suo corpo, problema di salute. Quindi
secondo me tu lo sapevi, no, perché sei stato tu a infortunarlo.
Sì, e quindi ho dovuto al volo per 3 giorni sostituire, sedere al suo posto in un gruppo abbastanza grande dove
Before Bang.
Bravo.
E com'è andata?
È andata bene, perché è facile quando sono tutti musicisti molto a loro agio.
Quindi avevi parti scritte? Quindi.
Completamente. Era un progetto sui Beatles.
Guarda che si arrabbia se gli fai queste domande. No, visto come era indignato dalla domanda.
È perché ho dovuto studiare di notte. Quindi,
vedi?
È perché sono belle responsabilità.
No, la telefonata è domani parti.
Con Katia Labeck, mica noccioline. E invece Monica De Muru?
Lei ci siamo incontrati vari anni fa in un gruppo dove c'era Massimo Cohen, il violinista,
padre di Gabriele.
Sì, sì.
Grandissimo.
E credo anche per Gabriele. E lì abbiamo fatto amicizia e ci siamo iniziati, diciamo, a frequentare artisticamente in altri progetti, altre piccole cose, fino a quando abbiamo fatto un duo l'ultima volta. Thank you.
quanto sono belle le children's song, sì, di Ciccolini.
Stavo pensando alla stessa cosa, e tra l'altro noi, spero che i nostri ascoltatori se ne siano accorti, noi diciamo seminiamo queste pillole da un minuto in mezzo alle nostre rubriche, sì, eccetera, ma molte sono veramente dei piccoli capolavori, perché poi sì, con poco, tutto sommato, anche il primo pezzo del nostro ospite poteva essere
era una miniatura,
una
certo,
miniatura, sì sì, bellissime.
L'esotismo.
Così è, ride Luca giustamente, perché dove siamo cascati?
Siamo cascati appunto in questo spazio in cui andiamo a cercare l'altrove.
L'altrove.
Non lo facciamo tanto noi, lo facciamo, no, attraverso le ricerche di musicisti, anche
certo,
se vuoi gli innamoramenti o i sogni anche geografici di qualcuno, che poi sono sogni culturali.
Beh, l'esotismo interessava già Jean-Philippe Rameau, eh? Siamo nel 1735, il 23 agosto di quell'anno, per la precisione fu rappresentato per la prima volta l'opera Les Indes Galantes, un balletto eroico in un prologo e tre atti, e l'esotismo giocava un ruolo importante all'interno di questa partitura. Nel teatro musicale, più in genere, l'esotismo diciamo che crea l'effetto dell'eccezionale, dello straordinario, no? Che tra l'altro nella prefazione a Les Indes Galantes viene descritto così: un autore che si preoccupa di piacere al pubblico ha forse torto se pensa che a volte si debba cercare di divertirlo senza l'aiuto di divinità e di maghi, ma con la musica. Ascoltiamo un estratto perché è significativo. Un ascolto che andava contestualizzato, perché per il pubblico del Settecento questo era davvero molto esotico, per noi forse un po' meno, ma insomma,
sì,
Jean-Philippe Rameau, grandissimo.
Beh, volevo anche chiederti una cosa, vuoi un nuovo altegamino, un po' di avocado, no? Perché vedo che è apparecchiato qua,
certo,
succhi di pera, yogurt,
allora, questo
acqua,
però,
minerale.
Questa,
scusa,
è la magia della radio, il fatto di non sapere
ma
cosa
non
succede.
La magia del tuo vicino di radio, ah, che dice, vede che tu stai apparecchiato come se fossi al bar.
Vabbè, ora se avessi un tegamino con l'aglio magari
un capirei, po' di avocado, ma... lo vuoi?
Sì, volentieri.
Va bene, adesso
volentieri,
glielo servo.
Perché no, perché no.
Mm-hmm.
qui andrebbe aperta una parentesi molto ampia in realtà, perché la distanza tra l'improvvisazione che abbiamo sentito prima di Luca Tilli e questo Moto Perpetuo di Benjamin Britten, tutto scritto ovviamente, non è poi così ampia, anzi per niente direi.
Ti ringrazio, posso dire solo questo, più che altro anche perché stavo volando ancora adesso, mi sono svegliato, cioè in un minuto sono andato davvero altrove.
Sì,
e poi credo... Ho pensato a Rostropovich, non so se è lui il suo.
No, in questo caso Robert Cohen.
Ok.
Però insomma.
No,
poteva...
è il dedicatario di queste sue.
Bravissimo. Sì.
Ma il tuo rapporto, appunto, tra. Ne abbiamo parlato un po', accennato anche prima, tra la pagina scritta e invece la tua verve improvvisativa. Tu non hai problemi con nessuna delle due dimensioni oppure. Prediligi una?
Da quando ho iniziato a suonare prediligere è un problema per me, perché le prime volte che ho sentito il violoncello erano Tristan Hunziker, Tom Cora, Hank Roberts, e dopo è arrivato Maurice Gendron, Pierre Fournier
o Rostropovich,
con gli studi in conservatorio, perché per suonare questo strumento bisogna salire quelle scale.
Quindi tu hai fatto forse anche un percorso al contrario rispetto a molti, perché molti partono invece da quel mondo lì e poi magari si affrancano, no?
Sì, può essere. Non so se si può fare.
No, credo sia permesso. Non so se c'è una multa ai vigili, però credo che lo puoi fare.
Secondo me sì.
Sì. Adesso però tocca di nuovo a te, perché noi ci stiamo girando intorno, ma è tutto questo è per farti introdurre il secondo brano.
Ah,
non sei solo qua. Oh,
no. C'è Giancarlo Schiaffini al trombone.
Ah, vedi, l'abbiamo evocato.
E Enrico De Fabritis al sassofono. Si suona un pezzo di Misha Mengelberg, il grandissimo pianista compositore olandese, morto credo nel 2010, purtroppo, è Rumbone. Il disco è del 2017-2016. Thank you.
È piaciuto molto, devo
molto
dire.
Molto, e complimenti anche per il suono del tuo pizzicato, cioè, perché è veramente era gonfio nel modo giusto. Delle volte il violoncello rimane un po' lì stoppatino,
giustamente, no? Sì, infatti, sì, sì, è
invece
vero.
Qui, ma ti aveva ordinato il Burbero Schiaffini di fare le veci del basso o...
No, non è assolutamente quella. È un uomo molto tenero e quindi mi lascia libero di fare quello che voglio e desidero.
Quindi poi noi... Schiaffini al trombone, non mi ricordo il nome del sopranista.
Enrico De Fabritis.
Grande anche lui, un bellissimo suono. Questo era un progetto che era anche questo un disco, no?
Sì, è uscito nel 2017 per Setola di Maiale. E il progetto lo chiamiamo come una boutade, Carmel Music.
Ah, vedi?
Beh, tutto torna. Sì.
Ecco, questo l'ha deciso Giancarlo Schiaffini.
Ecco, almeno qualcosa di autorevole e autoritario, diciamo.
Stella d'argento, che brilli nel cielo. Il tuo splendor mi fa morire di nostalgia. Oh, quanti ricordi. Fai vivere tu, stella d'argento, che brilli lassù. Notte d'incanto, che vuoto ne può. Due cuori amanti, piani di malinconia. Un bacio fremente. E poi nulla più, stella d'argento, piangevi anche tu. Ai 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 ai.
Ecco, io Valerio sogno una serata così, con Luca Tilli e il suo ensemble protagonisti, e poi nell'intervallo arriva Brunori Sas.
Esatto.
Mentre la gente esce a prendersi un panino, un caffè, eccetera, lui intrattiene le persone.
Così. Di nome di fatto Brunori Sas, perché sembrava avesse un sacchettino di sassolini nella chitarra.
Ah, dici,
in questo caso.
Brunori Sassolini in questo
forse.
Caso. Stella d'argento, comunque è una bella canzone che dura un minuto. Quindi...
Un minuto e poco più.
Oi tara, ai tara, le delicat lai turille.
Oh, grazie ragazze, ora se ne vanno, ma insomma sì, le Vertina
sì,
arrivano.
Le Vertina, questo gruppo vocale finlandese che ci ha regalato, anzi ci regala dal vivo.
Sì,
come
arrivano
anche
apposta
ora.
Proprio e devono scappare
però
perché hanno il charter.
Subito, hanno questo charter. Sì. Questo però è per introdurre il canto di Babele.
Sì, che è un'esplorazione dell'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati a frequentare in musica, ed è il caso, credo, dell'idioma di oggi.
Sì, Oddio, beh, forse in Ticino, ma credo che anche in Ticino così non è così sconosciuto, diciamo. Beh. Però comunque stiamo sul siculo, che peraltro il siculo, diciamo, stretto è quasi incomprensibile.
Sì, per me è come lo swahili in realtà.
Esatto. Quindi... Però qui lo ascoltiamo, tra l'altro, interpretato da questa specie di polifemo poetico, diciamo così, che è Alfio Antico.
Un albero di canto.
Un albero di canto, giustamente, e un omone che fa un po' paura, ma è un po' come Schiaffini, poi in realtà non è assolutamente violento, è violenta la sua poesia, questo lo possiamo dire. In questo caso ascoltiamo la title track di un album intitolato Supramari, insieme a lui c'erano anche Luigi Polsini, chitarre medievali, plettri, Sandro Pippa, percussioni, e Amedeo Ronga, contrabbasso. Una sorta di immersione anche nella musica medievale, però attraverso la Sicilia, che è sempre ben presente, soprattutto per quanto riguarda l'idioma.
Sì, stavo pensando alle chitarre medievali, non riesco a
visualizzarle. Così vengono definite. Forse sì, è una licenza poetica, non mia però, ma del comunicato stampa.
Ora le sentiamo.
Stanno sopra mari, chi stia a terra e chi stia o mare, ropulia si diato, si fa sempre un ropuliato, si fucia senza bocca, danni anni si sazia, si fucia senza bocca, danni anni si sazia, sbatte in terra, porta tira, la satanne si va. Sbatte in terra, porta tira, la satanne si va. Sbatte in terra, porta tira, la satanne si va. Sbatte in terra, porta tira, la satanne si va. Gentili poia, che voi mi sapete, di maestria, di nobile dignità. Viveva fuori d'acqua, l'angoppi primo pala, di la notte di vestiti, di la terra battezzata, venite.
Dunque, ha chiamato l'amico e collega Giovanni Conti,
sì,
fine conoscitore della musica medievale, dice che si dovrebbe usare più opportunamente il termine di quinterna per definire la chitarra medievale. Comunque.
Secondo me Polsini, che credo sia lui, insomma, quello che armeggiava queste fantomatiche chitarre medievali, si era stufato di spiegare cos'era la quinterna e ha, diciamo, preso la scorciatoia.
È molto probabile.
Peraltro qui non l'avevano annunciato, perché anche qui non c'era scritto, ma secondo me c'era anche una viella che armeggiava sempre lui, perché suona anche quella. In tutto questo siamo quasi arrivati alla fine, caro
sì,
Sergio.
Quasi, però abbiamo ancora lo spazio per un ascolto che riguarda il nostro ospite, sì, Luca Tilli. Sì,
con piacere, anzi, se da siculo passiamo a un altro siculo, Sebi Tramontana,
certo,
che vedi, però vive in Germania
ormai
da moltissimi,
esatto,
anni,
si è spostato.
Ed è un duo del 2016, e noi lo facciamo da 10 anni, ed è il nostro piacere farvi ascoltare Down at the Docks, giù al porto.
Ma prima, aspetta, sì, vogliamo sapere come ti sei trovato in questa trasmissione. Sei stato bene, no? Perché sennò cominciamo da capo.
Io stavo ordinando da bere per tutti
perfetto,
e tre.
Quindi, bravo, quindi, bravissimo. Sì, l'importante
è quello. Io già sto bevendo.
Ma voi state lavorando, quindi forse...
No, infatti no. Però adesso a microfoni spenti un'eccezione alla regola, magari.
Possiamo anche farla.
Ascoltando però soprattutto il nostro ospite Luca Tilli e Sebi Tramontana.
Sì.
Noi invece, dopo questa bisboccia, però ci ritroviamo puntualmente.
Certo. Beh, ringraziamo Luca, non l'abbiamo fatto.
Esatto, ricordiamo anche il titolo del suo album.
Empty Smile, pubblicato da We Insist.
Una etichetta, appunto, ripeto, meritoria, perché si occupa di musica che viene sempre di più, diciamo, trascurata dai media, e quindi per una volta vogliamo sottolinearla noi.
Certo,
no?
E volentieri
l'importanza
anche
di questo impegno discografico.
E poi ci risentiamo molto volentieri qui a Babilonia. Nel frattempo non scordate mai di essere babilonici.
Ha ha ha.